l'FBI e l'organizzazione americana, l'organizzazione italiana. Poi c'è un'altra domanda che dice se la mafia siciliana è la madre di quella americana. Io nell'89 e nel 90, scusate l'autoreferenzialità, sono andato in America per 4 anni dirigendo il progetto sulla mafia americana per il governo americano. Sono diventato americano. Tout court, proprio tutto americano, eccetto la cittadinanza, ho vinto un concorso, ho lasciato l'università, sono andato a dirigere presso un centro di ricerca del governo americano. Un progetto, hanno scelto un italiano perché per caso si occupava di queste cose, era un concorso internazionale, l'America è un paese molto aperto. E devo dire che lì è stata un'esperienza unica perché in quegli anni, tenevo un occhio a Palermo, un occhio in America, si maturavano alcune esperienze, quelle del pool. E ricordo che io e Falcone ci conosciamo molto, adesso non mi accredito rapporti di amicizia o di simpatia con lui, ma sicuramente molte cose insieme le abbiamo fatte nel silenzio. E in America una delle cose che mi stupiva era volere capire perché in America non ammazzavano nessuno. Vi ricordate che negli anni 90 qui di magistrati e poliziotti se ne ammazzavano tanti. E io lo vedevo dai giornali, dalle televisioni, e in America non c'era la mafia italiana in America, la Cosa Nostra, che si chiamava addirittura la Cosa Nostra, ma di morti nella polizia e di morti nella magistratura non se ne sognava, non ce n'era neanche uno. Tanti anni fa, ai tempi di Al Capone, c'erano, ma poi non c'erano più. Perché? Ricordo che con Giovanni Falcone, quando lui veniva in America e veniva spesso, io gli raccontavo l'esperienza mia dell'Organized Crime Task Force, erano i pool dei prosecutor che erano messi insieme in quel periodo già da anni e che avevano una cosa enormemente utile. Tutti socializzavano l'inchiesta, tutti sapevano che cosa si stava facendo, tutti in modo solidale intervenivano e quindi ammazzarne uno non serviva assolutamente a niente perché l'uno, l'altro sapeva perfettamente cosa stava facendo e quindi questa cosa qui, i mafiosi americani avevano ben capito che cosa li ammazzavano a fare. Quando ne ammazzavano uno, gli altri sapevano tutto e quindi non ne ammazzarono più. Ricordo che disse Giovanni Falcone e lui mi disse, caro Ernesto, anch'io ci sto provando qui a fare il pool, c'è qualche piccola difficoltà, perché qui invece il modello magistrato, e il dottor Ingroia lo può dire, era che uno, per paura delle talpe o dell'infiltrazione, poi abbiamo visto che era vero, si teneva tutto per sé e non condivideva nulla con nessuno. E alla fine il modello pool fu vincente, non che non hanno ammazzato più, ma sicuramente se oggi dovessero fare qualcosa contro un magistrato, non per vendetta ma per eliminarlo, come fu fatto per Costa o per altri, la reazione sarebbe maggiore di quello dell'utilità di ammazzare un poliziotto. Che senso ha una cosa di questo genere? Il sistema americano lavorava sul modello diverso dello Stato federale e devo dire che in quegli anni, e rispondo a questa domanda, era chiaro che gli americani avevano come priorità nei loro documenti la Cosa Nostra italiana. E chi era la Cosa Nostra? Era quella che si era formata con l'emigrazione, che si era radicata in America nei primi anni del secolo XX e che poi aveva maturato un'esperienza tutta locale americana. Il dibattito che c'è in America negli anni 50, se la mafia americana è un prodotto di quella italiana o è autonoma, viene risolto con molta chiarezza dicendo, guardate, i canali migratori sono quelli che tutte le mafie seguono sempre, dalla cinese a quella italiana, ma questa non è una responsabilità particolare, è che qui si è evoluta una mafia americana all'interno di una cultura che poteva essere iniziale quella italiana, ma poi è diventata proprio la mafia americana. Questo non toglie che poi i rapporti di scambio tra le due ci siano stati, continuino a esserci, c'è un momento addirittura Pizza Connection, che è un caso che dimostra come ci fossero dei rapporti particolari. Questo ha alimentato, a me è piaciuto molto quello che diceva il dottor Ingroia su questo paradigma dall'alto e dal basso, perché permette di capire che cosa si può fare. Velocizzazione dei rapporti di collaborazione, perché a quel punto l'FBI assume agenti che capiscono il dialetto siciliano per le intercettazioni telefoniche e come assume anche, e qui lo scopre soltanto in ritardo, agenti che parlano il cinese e il mandarino, perché lì bisogna intercettare, le telefonate, perché le intercettazioni diventano, lo strumento fondamentale col quale i corpi di polizia riescano a, trovare le persone prove da portare in giudizio. Mi raccontavano, purtroppo chi fa ricerca in America ha un grande vantaggio rispetto a fare ricerca in Italia, che ha tutti i dati a disposizione, anche quelli delle intercettazioni. Qui è un po' più complicato, bisogna chiedere favori. Tutte le intercettazioni facevano vedere come i due mafiosi, ve le farei vedere che è divertentissimo, sapendo di essere intercettati, andavano sul ponte di Brooklyn, dove c'è rumore, per parlare fra di loro per evitare l'intercettazione, perché poi, fatta la legge, si cercava la soluzione. Questo per evitare le famose intercettazioni ambientali che negli anni 90 cominciarono a svilupparsi con questi microchips che mettevano nelle automobili, con cui avevano tutte le conversazioni, che fu lo strumento più importante di novità nell'aggressione delle mafie. Perché finora, e lo dico con cognizione di causa, lo strumento che avevano utilizzato e che si rivelò perdente era quello di catturare i latitanti. Questo non vuol dire che catturare i latitanti non sia utile. Che cosa è successo in America? Che la cattura dei latitanti, in un modello organizzativo che non si capiva bene quale fosse, aveva prodotto il rinnovamento dell'organizzazione, quindi la maggiore ferocia addirittura, perché i posti vuoti dell'organizzazione venivano riempiti da gente più giovane, più aggressiva, più matura, più brava, e quindi l'effetto era assolutamente dirompente. Questo non vuol dire che non bisogna catturare i latitanti, vuol dire che se un pezzo soltanto si fa soltanto, cioè si fa una cosa e non si fa l'altra, si rischia di avere delle distorsioni notevoli. Quando poi le politiche americane alla fine degli anni 80-90 diventano mature, c'è la legge fatta nel 70, le azioni di polizia diventano con le intercettazioni più aggressive, la legislazione permette una flessibilità maggiore nell'attività dell'indictment, che è l'istruttoria che i nostri facevano, il complesso dell'azione è talmente effettivo che la cosa nostra americana alla fine degli anni 90 si parla di grande declino. E se voi oggi andate in America, ahimè, gli italiani hanno perso la grande fama che avevano prima. Oggi nelle priorità del governo americano, negli ultimi documenti, non c'è più la cosa nostra italiana, ci sono le mafie cinesi, ci sono le mafie dominicane, perché sono quelle che hanno preso i mercati lasciati dalle mafie americane, che ancora ci sono ma che non sono più aggressive come prima. Quando sono tornato dall'America, per finire questa parte della domanda, ricordo che mi divertì molto avere capito qual era il parallelo. Ricordo che poi a quei tempi era Violante, il presidente della commissione antimafia, con lui si fece un certo lavoro e le cose che avevo imparato in America, e una di queste era per esempio come si corrompe o si monopolizza il settore delle costruzioni pubbliche. In quel caso c'è un ottimo lavoro fatto a New York da colleghi miei americani. E una cosa apparve molto chiara, che per poter controllare il mercato delle costruzioni degli appalti di New York, appalti, le organizzazioni mafiose che avevano fatto si erano impadronite dalla fabbrica del calcestruzzo vicino e si erano infiltrate nelle organizzazioni sindacali dei lavoratori, cosa che qui non è successa. Ma quella del calcestruzzo sì, ma l'abbiamo scoperto dopo. Cosa facevano? Quando una delle ditte non stava nel cartello degli appalti, non gli arrivava il calcestruzzo più nel suo cantiere, quindi non poteva più costruire. A quel punto lì la consapevolezza di questa ricerca permise al comune di New York, alla città di New York, di pubblicizzare e nazionalizzare la produzione del calcestruzzo e di farla arrivare a tutti. E fu un modo deregolativo di risolvere un certo problema. Tornato in Italia dopo 4 anni, e chiesi a Violante, ma mi fai capire dai fascicoli se questa storia del calcestruzzo c'è anche in Italia? E devo dire che abbiamo trovato esattamente lo stesso sistema. Le organizzazioni mafiose italiane, calabresi, siciliane, eccetera, prendevano il calcestruzzo, si infiltravano, lo monopolizzavano e dopodiché estorcevano i cantieri, le aziende, eccetera, non facendogli arrivare il calcestruzzo presso. Averlo capito prima forse serviva, non so poi la soluzione italiana qual è stata, ma probabilmente non è stata quella americana. Questo per dirvi che due sistemi sono abbastanza integrati l'uno con l'altro. La cosa più divertente fu una volta, lo dico, quando il capo della polizia del tempo, che oggi è morto, venne in America a queste unioni Italia-USA e in quel momento io riguardavo, avevano ammazzato non mi ricordo quanti e chi, e gli chiese il comitato della USA, caro capo della polizia, era Parisi, e lui mi disse, caro Savona, tutto tranquillo, non succede niente. Io ho rassicurato gli americani che non succede niente. Facevo, prefetto, ma guardi che io ho letto i giornali stamattina, ne stanno ammazzando come pazzi. Professore, vanno tranquillizzati i nostri collaboratori, non va detto questa cosa qui. Fu molto divertente perché invece i miei collaboratori americani mi dicevano: guarda che sta succedendo la rivoluzione in Sicilia, ne stanno ammazzando uno al giorno in quel tempo, però noi avevamo il compito. Però da quelle commissioni Italia-USA si fecero degli accordi che sono un po' quelle cose che dice il dottor Ingroia, dall'alto si cominciò a cambiare anche la normativa italiana seguendo un po' il modello anche americano delle azioni di polizia, le azioni controllate per risalire all'organizzazione. Si cambiò prospettiva. Prima si investigava la persona. Alla fine degli anni 90, 80, in America si comincia a investigare l'organizzazione come tale. Si evitano errori madornali che l'Italia fece nel 65 quando fece quella famosa legge del soggiorno obbligato fuori, quando dice: sei un cattivo, io ti mando al nord Italia. E a quel punto abbiamo esportato la mafia anche nel nord Italia. Questa è la situazione sicuramente americana, quindi non è madre o figlia, ma c'è un'integrazione tra le due dovuta sicuramente alle opportunità. Una altra cosa vi devo dire, e ho cambiato anche molto idee. Io non ero molto dell'idea che i movimenti dal basso servissero a qualche cosa sino a qualche anno fa. Recentemente ho dovuto confrontare le varie realtà europee e internazionali, e se c'è una cosa che brilla molto è che dove c'è partecipazione della società civile le mafie vanno sotto, dove non c'è questa partecipazione della società civile che si interaga con altri movimenti e legislazioni nuove, alcune mafie restano e questa cosa riguarda anche l'Italia, dobbiamo dire la verità. In Sicilia la partecipazione alla società civile, il movimento Addio Pizzo e altre cose hanno contribuito sicuramente, e il sostegno alla legittimazione dei magistrati in una fase della storia di questa regione stanno contribuendo o hanno contribuito e stanno contribuendo a mettere le organizzazioni criminali in una posizione all'angolo. Non lo stesso si può dire e si deve dire delle altre regioni italiane dove questa partecipazione è minore, parlo quella degli industriali, o assolutamente del tutto assente. Quello che vi posso dire, lo potete vedere da YouTube, dalla mia conferenza di 15 giorni fa in Australia, questo è quello che fa la differenza tra i paesi dove c'è un grosso movimento dal basso che sta nascendo, ed è quello che il dottor Ingroia parlava per il Messico, dove la cultura americana non è molto interessata a una cosa di questo tipo e non ha capito il grande valore, ed è questa la grande differenza che oggi, sulla quale noi tutti oggi ricercatori diciamo e puntiamo il dito e mettiamo la bandierina rossa: attenzione, potete fare tutte le leggi migliori del mondo, ma se non c'è un'educazione alla legalità che viene dal basso, e parliamo di quella domanda che viene da Locri, cambiare la mentalità pubblica, attenzione, quegli strumenti rischiano di restare vuoti. E che cosa vuol dire cambiare mentalità, è la domanda di Locri. Attenzione, mentalità significa anche avere un sistema di valori adeguato. Non possiamo dire sicuramente che nel nostro paese questo sistema di valori o gli esempi che girano siano dei migliori. Io, guardate, non si tratta di proteggere le organizzazioni mafiose, ma devo dire che si comincia a diventare mafiosi quando si raccomanda il proprio figlio o la propria figlia per trovare un posto senza fare il merito. Bisogna dire la verità, questa è la realtà. Quando si raccomanda a qualcuno di andare in ospedale a accelerare l'operazione seguendo altri canali che non sono quelli istituzionali. E su questo siamo tutti compromessi, dobbiamo dirci la verità. Questa è la mentalità mafiosa o non mafiosa. Tutti voi purtroppo in gran parte siete convinti che non si va avanti e non si trova un lavoro se non c'è una raccomandazione, e avete anche ragione. La responsabilità è nostra di avere fatto un paese nel quale la raccomandazione è il primo origine premafiosa di un rapporto clientelare. Bisogna dirci la verità. Voi non studiate o studiate meno, io insegno da 40 anni all'università e molti miei studenti, anche di un'università privata, bella, di Milano, mi dicono: ma che serve se poi si va avanti soltanto con spinto, con calci nel sedere? Questa è la peggiore mentalità mafiosa che comincia a nascere nella vostra età quando non si fa carriera, e devo dire che gli esempi che vengono dall'alto in questo periodo nel nostro paese sono veramente deleteri. Io sono convinto che l'esempio e la testimonianza siano molto importanti. Dovete chiederlo alle generazioni prima di voi che vi diano esempi di trattare la cosa pubblica in modo pubblico e non privato, ma questo sicuramente è un problema che riguarda altri. Ora, gli esempi sono molto importanti, quindi alla studentessa di Locri, la mentalità come si costruisce? Attraverso esempi e testimonianze. Parlate col prefetto De Sena che era in Calabria e vi dirà che cos'è la pubblica amministrazione calabrese, parlate con i procuratori, Pignatone che sta in Calabria e vi faranno capire che cosa vuol dire l'innervatura mafiosa dentro la pubblica amministrazione o dentro la classe politica locale, per non dire anche della realtà siciliana o campana. Finisco rispondendo ad alcune altre domande. La Yakuza è una mafia giapponese, anche quella molto internazionalizzata in Asia, come le triadi cinesi. Sicuramente noi oggi in Italia abbiamo in alcune città rilevato una trasformazione degli esercizi commerciali, bar, ristoranti, velocemente trasferiti di mano in mano, molto spesso per contanti, e abbiamo probabilmente l'odore che questi siano capitali riciclati delle mafie cinesi o giapponesi. Quando un ristorante o una trattoria viene pagata 3 volte in contanti per il passaggio di proprietà, qualche cosa, ed è vuota perché poi si mangia anche bene in Italia, quindi pochi vanno a mangiare quelli cinesi, abbiamo l'odore. È controllabile questo? Oggi è poco controllabile. Alcune domande erano, ma perché non si va a intervenire sui mercati finanziari e su altre cose di questo tipo? Guardate, questa è la vera situazione di oggi, lo dicevo ieri sera al dottor Ingroia. Oggi il canale del denaro sporco è quello che permette, se riusciamo a fermarlo prima, in quella frontiera di quando uno fa il criminale e poi comincia a investire nell'economia legale. Se non lo prendiamo in quel momento, abbiamo perso la nostra battaglia. Quel denaro sarà entrato nell'economia legittima e quindi quello lì si sarà mischiato col denaro pulito e siccome il denaro non fa odore, lo ripeto, non potremo distinguerlo. Chi ha fatto la fortuna sua, arricchendosi con capitali criminali, si è ripulito e ha investito, oggi è una persona normale, per bene e così via. Ora, come facciamo? Qui è un problema veramente molto complicato. La cooperazione dei vari paesi è relativamente importante. Siamo riusciti a regolare i paesi offshore dove la gente andava, però oggi con la collaborazione di professionisti, parlo di notai, avvocati e commercialisti, che in alcuni casi, parlo quelli devianti, ma voi vedete dai casi quanti ce ne sono stati, con questa collaborazione questi capitali si nascondono, si investono e sono capitali che vengono dall'evasione fiscale, dal riciclaggio, dalla corruzione. Quindi il fiume di denaro che viene da diversi reati si mischia e si ripulisce tutto insieme. Il grosso problema, e lo dicevo a Bangkok una settimana fa nella conferenza internazionale sulla corruzione, non è più quello di distinguere da dove viene il denaro, è quello di fermarlo in quel momento. Dobbiamo cominciare a punire gli arricchimenti illeciti. So che questa cosa è la violazione di molte cose, ma se una persona che non ha niente da nascondere, ha fatto soldi a palate, ha un tenore di vita assolutamente assurdo, non proporzionale ai suoi redditi, questa persona ci deve dimostrare da dove ha preso i suoi denari. Se no, a questo punto avremo 50.000 problemi. Voi sapete, sappiamo tutti che oggi uno dei modi per poter addirittura ripulire il denaro è quello di dichiararsi evasore fiscale. Quando nel 1900 si è fatta la Corte Penale Internazionale, voi sapete che c'è una Corte Penale Internazionale all'AIA, il dibattito preparatorio, vi inviterei a leggervelo, il dibattito preparatorio risponde a queste due domande. C'è un diritto penale internazionale? La risposta è no, non lo faremo mai. I paesi sono orgogliosi del loro diritto penale nazionale. Però facciamo una Corte Penale Internazionale. E allora c'è un grande dibattito alle Nazioni Unite che dura 30 anni prima di fare la Corte Penale Internazionale e che dice quali reati discipliniamo a livello nazionale che possiamo giudicare in una corte che li punisce? Ne fanno uno, due, tre, traffico di droga. Alla fine soltanto genocidio e diritti umani. Non c'è stato l'accordo. Si voleva mettere il traffico di droghe? No, i paesi non sono d'accordo. Oggi i paesi non sono d'accordo. C'è una Corte Penale Internazionale che giudica sui crimini di guerra, genocidio, ferma lì. C'è un problema addirittura di implementazione, perché a volte se uno è per caso anche presidente di uno Stato, come nel caso del Sudan e del Darfur, non lo possiamo neanche arrestare. Questo è il grosso problema. Quindi stiamo ritornando tutti, oggi e concludo, a un ragionamento di che cosa funziona, cosa potrebbe funzionare meglio. La partecipazione della società civile è sicuramente un elemento importante che fa la cifra di che cosa funziona e di cosa non funziona. Potete fare una mappa in tutta Europa dove c'è informazione, partecipazione alla società civile, anche nei paesi dell'ex est queste cose stanno migliorando velocemente. Dove non c'è, le cose rimangono nella fredda legislazione che viene applicata o disapplicata. E devo dire che anche, e mi si suggeriva prima, c'è una relazione tra occupazione delle scuole e il problema della partecipazione civile. Occupare le scuole può essere giusto o sbagliato. Io preferirei da professore che non occupaste le scuole o le università, perché forse a volte non si sa bene qual è il messaggio dentro. Ma se questo è un veicolo di partecipazione oppure della società civile a dei problemi sociali importanti, ben vengano anche le occupazioni delle scuole, lo devo dire sinceramente. Sicuramente oggi, stasera, grazie al Centro Pio La Torre, questa è un'occasione di grande partecipazione. Però ricordatevi, c'è un problema di esempi e di testimonianze, e sino a quando quegli esempi e quelle testimonianze non andranno secondo un sistema di valori della legalità, ci insegneranno delle cose sbagliate, e dobbiamo avere la capacità di dire che sono anche sbagliate.